Le edizioni Bhaktivedanta presentano il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale. Obbediente all'ordine ricevuto dal suo figlio, Dio in persona, Vasudeva si preparò a portarlo fuori dalla stanza dove era apparso. Intanto nasceva una bambina, Ananda e Yashoda. Non era altri che Yoga Maya, la potenza interna del Signore. Sotto l'influsso di Yoga Maya, tutti gli abitanti del palazzo di Kamsa e soprattutto le guardie sprofondarono nel sonno. Tutte le porte sbarrate e chiuse con catene di ferro si spalancarono. Era notte fitta, ma appena Vasudeva uscì dal palazzo di Kamsa con Krishna tra le braccia, poté vedere come in pieno giorno. Il Chaitanya Charitamrita afferma che Krishna è come lo sfolgorio del sole. Là dove si trova Krishna, l'energia illusoria paragonata alle tenebre soccombe. Mentre Vasudeva portava Krishna, l'oscurità della notte si dissipò, le porte della prigione si aprirono. In quel mentre, il tuono rimbombò nel cielo e la pioggia si abbatté violenta. Sri Shesha, il Signore nella sua forma di serpente, dilatò allora il suo collo e lo allungò sopra il padre e suo figlio perché la tempesta non li ostacolasse. Ma sulle sponde dello Yamuna, Vasudeva si trovava di fronte a un agitarsi violento di onde ribollenti di schiuma. Ed ecco che il fiume scatenato apre per Vasudeva un facile varco, come aveva fatto l'immenso oceano indiano per Sri Rama. sull'altra riva, Vasudeva si reca nella casa di Nanda Maharaj, a Gokula, dove trova tutti i pastori profondamente addormentati. Penetra silenziosamente nella casa e senza difficoltà scambia suo figlio con la bambina che era appena nata a Yashoda. Fa quindi ritorno alla prigione di Kansa e sempre in silenzio depone la neonata sulle ginocchia di Devaki. Infine richiude su di sé le catene perché Kansa non sospetti di tutti quegli avvenimenti della notte. Madre Yashoda sapeva di aver messo al mondo un figlio, ma stanca per il parto si era profondamente addormentata e al risveglio non si ricordava più se aveva dato alla luce un bambino o una bambina. Appena Vasudeva ebbe finito di richiudere tutte le inferriate e le porte della prigione, i guardiani si ridestarono e, sentendo i vagiti del neonato, andarono subito ad avvertire Kansa, che attendeva la notizia dell'evento. Di colpo Kansa si alzò dal letto ed esclamò: «Oggi è nata per me la morte crudele!» Sentendo avvicinarsi l'istante della morte, divenne tutto agitato e i peli gli si rizzarono sul corpo. Quindi, senza più attendere, si precipitò sul luogo dove era nato il bambino. Vedendolo arrivare, Devaki lo supplicò umilmente.
«Caro fratello, ti prego, non uccidere questa bambina che mi è appena nata. Ti prometto che andrà in sposa a tuo figlio. Perché ucciderla dunque? Secondo la predizione, non è per mano di una bambina che tu devi perire, ma per mano di un bambino maschio. Non ucciderla, ti prego, caro fratello. Man mano che nascevano, tu hai stroncato la vita di tutti i miei figli, belli e raggianti come il sole. So che non è colpa tua, sono stati i tuoi amici demoniaci a consigliarti di agire così. Ma ora, ti scongiuro, risparmia questa bambina. Lascia vivere mia figlia».
Così grande era l'efferratezza di Kamsa che egli non sentì neppure le meravigliose preghiere di sua sorella Devaki. Con brutalità, quasi per punirla per le sue preghiere, le strappò la neonata e fece per scaraventarla a terra. Ecco il ritratto di un fratello crudele pronto a sacrificare i parenti per il suo piacere personale. Ma come accennò quel suo gesto odioso, la bambina gli si divincolò dalle mani e si innalzò nel cielo, svelandosi nella sua forma di giovane sorella di Vishnu, con le sue 8 braccia che tenevano l'arco, la lancia, le frecce, la campana, la conchiglia, il disco, la mazza e lo scudo, tutta ricoperta di gioielli e con ghirlande di fiori sul magnifico vestito. Riconoscendo in quella bambina la dea Durga, tutti i deva abitanti dei pianeti Siddhaloka, Charanaloka, Gandharvaloka, Apsaraloka, Kinnaraloka e Uragoloka le offrirono regali e preghiere. Dal cielo la dea si rivolse a Kamsa.
Vile, come puoi pensare di uccidermi? Sappi che il bambino che ti farà morire è già nato prima di me in qualche luogo del mondo. Non essere così crudele con tua sorella.
Alle parole di Durga, Kamsa si sentì stringere da una morsa di paura e in un impeto di compassione liberò dalle catene Vasudeva e Devaki, rivolgendo loro dolci parole.
Cara sorella e caro cognato, uccidendo i miei nipoti ho agito come un essere demoniaco, del tutto dimentico dell'intimo legame che ci unisce. Quali saranno ora le conseguenze dei miei atti? Non posso saperlo, ma senz'altro sarò gettato negli inferni degni degli uccisori dei Brahmana. Ma ciò che più mi meraviglia è che la profezia non si sia avverata. Non mi sarei mai aspettato che favole e menzogne venissero anche dagli abitanti dei pianeti celesti, oltre che dagli uomini. Per aver creduto alle parole dei Deva, ho commesso un crimine così abominevole come il massacro dei figli di mia sorella. Cari Vasudeva e Devaki, grandi anime, che cosa potrei insegnarvi io? Vi chiedo solo di non piangere più la morte dei vostri figli. Su tutti noi domina una potenza superiore che non ci permette di rimanere sempre insieme. Viene il momento che dobbiamo separarci da amici e parenti. Ma una cosa è certa, anche dopo la distruzione di innumerevoli corpi, l'anima rimane intatta eternamente. Quanti vasi sono modellati sul tornio e poi rotti, eppure la terra non cambia mai. Così i corpi che rivestono l'anima in condizioni diverse sono creati e poi annientati. Ma l'anima spirituale rimane sempre. A che serve lamentarsi? Dobbiamo capire che il corpo materiale è distinto dall'anima spirituale. Perché fino a quando non avremo realizzato questa verità, dovremo incessantemente subire la trasmigrazione da un corpo all'altro. Cara sorella Devaki, tu, così dolce, così buona, perdonami, ti prego. Non affliggerti per la morte dei tuoi figli, di cui mi sono reso colpevole. Dopotutto, come posso essere considerato il vero autore di questi crimini quando erano già predestinati? Tutti agiscono secondo un piano già tracciato dalla provvidenza e spesso contro la loro volontà. Gli uomini si sbagliano se credono che l'anima perisca col corpo o se pensano che qualcuno possa uccidere un altro essere. Sono proprio queste concezioni errate che ci costringono a subire le conseguenze dell'esistenza materiale. e finché non saremo fermamente convinti che l'anima è eterna, resteremo nella condizione di essere a volte uccisori e a volte uccisi. Sorella Devaki, cognato Vasudeva, vi prego, perdonate i miei crimini che ho commesso contro di voi. Tanto misero è il mio cuore, altrettanto grande è il vostro, che la vostra compassione scenda su di me a concedermi il perdono. Mentre Kamsa parlava, le lacrime gli rigavano il volto ed egli cadde ai piedi di Vasudeva e Devaki. Prestando fede alle parole di Durga Devi, che egli aveva tentato di uccidere, Kamsa liberò subito i suoi prigionieri e con grande affabilità mostrò loro la sua amicizia proprio come un fratello. Di fronte al suo pentimento, Devaki dimentica delle atrocità subite, ritrova la serenità e Vasudeva, anche lui, allontanando dalla memoria il passato, si rivolge al cognato con un sorriso.
Caro fortunato cognato, le tue affermazioni sul corpo materiale e sull'anima rispondono a verità. Tutti gli esseri nascono nell'ignoranza e identificano l'anima col corpo materiale, idea questa che nasce certamente dall'ignoranza su cui basiamo poi l'odio e l'amore. Il lamento, il giubilo, la paura, l'invidia, la verità, l'illusione e la follia, tutto muove da una concezione materiale dell'esistenza sotto il cui dominio, a credere che reale sia solo il corpo materiale, si diventa pieni di odio. Poi, affondando in questa sventura, si dimentica il legame eterno che ci unisce a Dio, la persona suprema.
Vasudeva approfitta di quello sprazzo di benevolezza da parte di Kamsa per mostrargli che le sue azioni atee derivano proprio da quel concetto materiale dell'esistenza che lui stesso aveva condannato, l'identificazione dell'anima col corpo. Soddisfatto per le parole chiarificatrici di Vasudeva, Kamsa sentì sciogliersi quel senso di colpa verso i suoi nipoti e col permesso di Devaki e Vasudeva tornò a casa con mente rappacificata. Ma ecco che il giorno successivo vede Kamsa riunire i suoi consiglieri per farli partecipi degli avvenimenti della notte. Tutti esseri demoniaci, eterni nemici dei Deva, che si rattristano profondamente sentendo il racconto del loro capo. Pur senza avere erudizione ed esperienza, tutti vogliono istruire Kamsa.
Maestro, lasciaci prendere le misure necessarie perché sia ucciso ogni bambino nato in questi ultimi 10 giorni nelle città, nelle campagne, nei villaggi e nei pascoli. Dacci il tuo consenso e noi eseguiremo il necessario senza discriminazione. I Deva non possono impedirci di compiere queste atrocità e non possono neppure punirci. Hanno paura di combattere. Tremano di fronte a te. Temono il tuo potentissimo arco. Ogni volta che ti sei alzato per combatterli e hai lanciato su di loro la tua pioggia di frecce,
Sono scappati in tutte le direzioni, pensando solo a salvare la pelle.
Non pochi si sono sottomessi alla tua grandezza,
sciogliendo il loro turbante e lasciando cadere a terra il pennacchio del loro copricapo, e ti hanno implorato a mani giunte di risparmiarli. Oh, Signore, noi tutti temiamo la tua potenza. Per favore, interrompiamo questo pericoloso combattimento.
E noi ti abbiamo sempre visto risparmiarli,
questi guerrieri arresi, tremanti di paura, i carri, gli archi, le frecce distrutti, completamente dimentichi dell'arte di combattere.
Che cosa abbiamo da temere da questi inetti,
che in tempo di pace, fuori del campo di battaglia, si sentono fieri di essere grandi guerrieri, ma che nel cuore del combattimento perdono ogni capacità e ogni potenza?
E anche se Vishnu, Shiva e Brahma sono sempre pronti ad aiutarli, non abbiamo ragione di temere i Deva con Indra a capo. Shri Vishnu si è nascosto in fondo al cuore di ogni essere e di lì non può uscire. Shiva ha rinunciato a ogni attività
e si è ritirato nella foresta.
E Brahmaji, sempre impegnato in austerità varie,
è assorto in meditazione. Per non parlare poi di Indra, una pagliuzza in confronto alla tua potenza.
Nulla da temere, quindi. Ma non trascuriamoli, questi nemici, perché sono accaniti. Assicuriamoci la nostra protezione. Vogliamo estirpare la loro esistenza e per questo siamo qui, sempre pronti a servirti e a eseguire i tuoi ordini.
Gli Asura continuarono.
Una malattia trascurata diventa incurabile. Colui che non si preoccupa di controllare i sensi e li lascia liberi, si accorgerà quanto sia difficile il minimo tentativo di controllarli. Non lasciamo dunque che i Deva diventino troppo potenti. La loro forza viene da Shri Vishnu, perché il fine ultimo di ogni principio religioso è soddisfare lui. Le ingiunzioni vediche, i Brahmana, le mucche, le austerità, i sacrifici, gli atti di carità, la distribuzione di ricchezza hanno tutti questo scopo. Cominciamo subito con l'uccidere tutti i Brahmana che detengono il sapere vedico e i grandi saggi incaricati del compimento dei sacrifici rituali. Massacriamo poi tutte le mucche che danno il burro indispensabile ai sacrifici. Ascolta la nostra preghiera. Lascia a noi il compito di sterminarli tutti.
I Brahmana, le mucche, il sapere vedico, l'austerità, la veridicità, il controllo dei sensi e della mente, la fede, la carità, la tolleranza, il compimento di sacrifici costituiscono le membra del corpo spirituale assoluto di Shri Vishnu, che è situato nel cuore di tutti i Deva, compresi Shiva e Brahma.
Siamo convinti che perseguitando i grandi saggi e i Brahmana uccideremo Shri Vishnu,
dissero ancora i ministri di Kamsa.
Così consigliato dai suoi ministri demoniaci, Kamsa, che era sempre stato e rimaneva l'essere più abietto, stretto tra le catene del tempo eterno che tutto divora, decise di perseguitare i Brahmana e i Vaishnava. Ordinò dunque agli Asura che gli stavano intorno di tormentare tutti i santi, poi ritornò nei suoi quartieri residenziali. I seguaci di Kamsa erano tutti preda della passione e illusi dall'ignoranza. La loro unica ragione di vita era odiare i santi. Tale atteggiamento non poteva che ridurre la durata delle loro esistenze. Gli esseri demoniaci acceleravano il processo di degradazione del corpo e invitavano la morte ad affrettarsi per prenderli. Perseguitare gli uomini santi è un'offesa così grave che il suo autore non solo si assicura una morte precoce, ma perde gradualmente la sua bellezza, la sua fama, i suoi principi religiosi e si preclude l'elevazione ai pianeti superiori. Guidati da chimere, gli esseri demoniaci riducono continuamente i benefici che giungono sul mondo, poiché un'offesa verso i piedi di loto dei Bhakta e dei Brahmana, il Signore la considera più grave di un'offesa commessa verso i suoi piedi di loto. Ecco come una società dove Dio è stato dimenticato diventa un cratere di continui disastri. Le edizioni Bhaktivedanta vi hanno presentato il libro di Krishna. Una produzione di RKC, Radio Krishna Centrale.